Prego, loggatevi. Prego, buonasera a tutti, loghiamoci. Vabbè, grazie, buonasera. C'è il numero legale, quindi diamo avvio a questa seduta di Consiglio di Municipio 1. Sono nominati scrutatori la consigliera Gallo che mangia, Monio che è distratto e il consigliere Berni che è al telefono. Non ci sono presenti iscritti, cittadini iscritti ai sensi dell'articolo 11, quindi il punto 1 è aperto e chiuso, mentre è aperto l'intervento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del Consiglio del Municipio. Per chi vuole può intervenire. Consigliere Benassati, prego.
Arriva. Buonasera a tutti. Allora, io ho chiesto la parola poiché, come anticipato già al presidente Sitia e anche al presidente Abdu, stasera ho due mozioni da presentare e un'interrogazione. Parto dall'interrogazione. Come ricorderete, il 17 aprile il Consiglio di Municipio 1 ha votato favorevolmente una delibera, l'opposizione si è astenuta, la maggioranza ha votato a favore, e questa delibera cosa prevedeva? Prevedeva la pedonizzazione di via Baguttino, e vi chiedevamo anche di rivedere la viabilità di via Bagutta, ovvero di farla andare verso sud da Sant'Andrea e San Babile, perché concordavamo tutti insieme, dopo aver sentito i residenti, che fare viceversa, ovvero far uscire in Sant'Andrea i veicoli, avrebbe portato, diciamo, un ingorgo di quella parte di quadrilatero. Purtroppo, ecco, non siamo stati ascoltati. Settimana scorsa via Baguttino è stata chiusa, invece via il senso unico è stato posto in maniera differente rispetto alla nostra delibera, e quindi adesso i residenti mi hanno segnalato, io ho segnalato al presidente questa cosa, diversi ingorghi. Quindi ho fatto un'interrogazione al sindaco e all'assessore competente, quindi l'assessore Censi, augurandomi che risponda presto e possa anche cambiare idea, perché ecco, in via Bagutta è stato fatto, diciamo, un bel errore. Adesso consegnerò anche il cartaceo, ma io ho già inviato agli uffici il tutto. Invece le due mozioni sono in merito a cosa? La prima è la viabilità. Sappiamo tutti bene che oggi la M4 è stata inaugurata, siamo tutti felicissimi. Sono sicuro che tutti troviamo che questo sia un risultato importante per Milano e il Municipio 1, però d'altra parte alcune linee di superficie sono state soppresse, tra cui la 73. La 73 è quell'autobus che andava da San Babila a Linate, adesso in ultimo periodo partiva da Duomo a causa del cantiere. Ecco, questa linea verrà brevissimo soppressa, dando dei grandi disagi a molti residenti che si trovano sulla linea della 73. Infatti, immaginare che la 73 possa essere totalmente sostituita dall'M4 è un po' utopico, anche perché oltre a avere un diverso percorso, poiché l'M4 passa più a nord, passa per Tricolore e va avanti fino a Piazzale Susa per poi andare a Forlanini, la 73 invece faceva la direttrice est. Più che altro la 73, come molti di voi sapranno, è dotata di pedana per i disabili, cosa che invece il 27, tra il 27 che rimane a fare parte del percorso della 73, non è dotato, perché il tram 27 è un tram jumbo, 3-4 scalini, quindi abbiamo notevoli disagi per i disabili. Quindi ecco, io ho scritto questa mozione la depositerò adesso presso la presidenza, se la volete leggere, firmare e ne discutiamo stasera, sono felicissimo, altrimenti la porteremo appunto al prossimo consiglio. Infine, un'ultima mozione, non so se la condividerete tutti, però ecco, io ho tenuto a farla, ovvero ho individuato una piccola area verde in Piazza Giovanni Italia che non è dedicata a nessuno, visto che guardando il regolamento che prevede appunto che strade vengano intitolate soltanto dopo 10 anni dalla dipartita a qualcuno, non c'è scritto niente riguardo di intitolazione di bella suoneria di aree verdi, quindi ecco, io ho pensato di far richiesta al nostro municipio di farsi portavoce presso il comune, il consiglio comunale, di dedicare quella zona verde a Silvio Berlusconi. Io ho scritto le motivazioni nella mozione, non voglio annoiarvi a riguardo, se volete la potete leggere e anche firmare. Ecco, questi sono i 3 documenti che vado a depositare stasera e tenevo a farvene partecipe. Grazie.
Grazie consigliere Benassatti, consigliere Fasulo.
Grazie. Volevo chiedere alla Giunta se aveva qualche notizia in più in merito alle notizie di stampa relative a un possibile aumento del ticket di area C, delle istituzioni di un ticket per area B, eccetera, eccetera. Ecco, immagino che sicuramente già la Giunta è allertata sul punto. Sarebbe bello anche da parte nostra poter avere un'interlocuzione prima che certe misure vengano decise e sarebbe interessante valutare se poi certe misure vengano effettivamente prese sulla base di dati. Sappiamo appunto che in realtà gli accessi di RC, come abbiamo visto, che in buona parte non erano in crescita, ma anzi in alcuni casi c'erano anche delle riduzioni in alcuni orari, per cui bisognerebbe capire bene il senso di questa misura e ci auguriamo di poterla studiare in maniera approfondita anche qui in Municipio 1, visto che poi siamo i principali coinvolti dalla misura, così come appunto sarebbe utile capire anche quali altre iniziative, perché mi pare aver capito che sia un pacchetto più ampio di riforme viabilistiche, anche in quel senso appunto chiederei se avete un'idea anche della calendarizzazione. Dopodiché, oltre, prima di dimenticarmi, avevamo discusso l'altra volta delle strisce gialle e blu in Beatrice d'Este e appena siamo usciti da questo municipio, praticamente di notte le hanno dipinte blu. Non quelle, non erano quelle? Ah, vabbè, buon per...
Come rispondo all'interrogazione, beh, pronta la risposta.
Va bene, d'accordo. E invece volevo fare una piccola riflessione sulla M4. Adesso io sono andato a fare, come magari molti altri, una piccola gita a vedere il tratto dell'M4. Devo dire che effettivamente è un'opera notevole. Adesso bisogna dire che sono veramente 12 minuti da Duomo, cioè da San Babila a Linate e cambia effettivamente l'accessibilità di Linate. E questo è sicuramente, credo, da un certo punto di vista, un motivo di vanto per la città. Motivo di vanto che però non ci deve comunque far dimenticare le criticità che abbiamo affrontato in questi anni. Ricordiamo che più o meno siamo a una decina d'anni di lavori, volendo ragionare anche sulle prime ispezioni, i 10 anni sono superati, la linea sarà interamente completata, si spera salvo ulteriori rallentamenti per la fine del 2024. Inizialmente alcune delle stazioni aperte fino adesso, fino al 2012 si pensava ancora che potessero essere aperte entro il 2015, poi è chiaro che è successo di tutto. In più non dobbiamo in qualche modo anche dimenticare che delle 3 interconnessioni con altre linee, l'interconnessione con San Babila non è all'aperto come qualcuno ha indicato, ma è sotto. Comunque sotto è al coperto, ma bisogna uscire dai tornelli da rientrare. L'interconnessione con l'M3 sappiamo che non è di fatto una vera interconnessione, ma semplicemente un'uscita vicino ad altre 2 uscite, e e adesso non sono più aggiornato su interconnessione con Sant'Ambrogio, ma mi ricordavo che c'erano alcuni problemi anche lì, che forse anche lì bisognasse uscire per poi rientrare. Ecco, infatti. Ecco. È un problema burocratico, che adesso, per carità, ci sono problemi peggiori nella vita, però cioè, su tre non ce n'è una che sia un passaggio normale. Vale per tutte, ecco. Ecco, punto. Non so come questa cosa sia possibile, ci saranno diversi ragionamenti. Il punto è che, positivamente, dopo questo, stiamo già ragionando sulla M6. Allora, qualche lezione probabilmente l'abbiamo imparata, ammesso sperando che anche la M6 possa arrivare presto. Una probabilmente può essere anche, come già immagino e anticipo l'intervento del presidente Arrigoni, sulla effettiva e pienamente corretta localizzazione a seconda dei flussi o altro ancora, cercando magari di scegliere territori che siano meno che abbiano una minore, cioè, pensare già in anticipo rispetto alla possibilità di trovare ritrovamenti, visto che poi a questo punto il centro è già coperto. E arrivo a concludere. L'altro è capire magari per tempo le interconnessioni, di non fare l'unica metropolitana al mondo, che appunto l'unica al mondo che è metropolitana per cui bisogna uscire o quasi. E poi c'è un'altra lezione sicuramente molto importante, che credo che nel corso di questa realizzazione qualcosa sia già stato appreso, ma penso sia una lezione che andrà rinforzata, che è quella delle compensazioni per i negozi attorno al territorio, che ci sono sicuramente state compensazioni, però dubito onestamente che queste compensazioni siano state sufficienti. Ecco, quindi probabilmente nella realizzazione della prossima, si augura, metropolitana, una quota di compensazioni dovrà essere ampliata e ci dovrà essere una valutazione maggiore, perché rendiamoci conto che questi lavori, che quando sono partiti dovevano durare 1, 2, 3 anni, sono durati 10 anni, e addirittura nel caso di Largo La Foppa, di Via La Foppa, anche più di 10 anni, e quindi è evidente che ci sono intere situazioni familiari, economiche, intere attività che vanno a fallire. Quindi questa credo sia una lezione importantissima da tenere in considerazione per il futuro, aggiungendo l'1%, il 2%, il 3% della quota di costo totale specificamente dedicata a questo, però farlo per tempo, non poi recuperare come in parte è stato fatto, ma pensarlo fin dall'inizio nei costi dell'infrastruttura e cercare di capire quale sia un valore adatto. Tenuto conto, scusate, chiudo, la differenza fra il ritorno di chi ha i muri, che nel corso degli anni aumenta, e dei costi per chi invece ha la gestione degli spazi, che invece hanno un costo immediato. Grazie.
Grazie, consigliere Fasulla. Consigliera Bonaccorsi.
Grazie, Presidente. Allora, ho depositato due interrogazioni e una la deposito domattina, tutte riguardanti il tema scuole, scaturiscono dall'ultimo Consiglio d'Istituto di Unità Educativa 2. La prima riguarda modalità e tempistiche con cui vengono comunicate chiusure nel caso di Spiga di un'intera della materna, nel caso di Ruffini di una sezione. Il 12 di dicembre sono state date 2 ore tra la comunicazione alla PO e le mail alle famiglie. Il 17 maggio, idem, con la chiusura di Stella Marina di Ruffini. Senza entrare nelle motivazioni delle chiusure, io chiedo attraverso questa interrogazione all'assessore un pochino più di valutazione del fatto che delle tempistiche più ampie per PO e docenti per preparare i genitori a questo tipo di chiusura o di movimento, di cambio di plesso, sicuramente facilitano la vita di tutti. L'età dei bambini coinvolti è veramente molto bassa, quindi anche la preoccupazione, esponenzialmente cresce la preoccupazione e l'interessamento delle mamme. Una maggiore organizzazione, un preavviso più ampio sicuramente rende questi passaggi meno traumatici e anche meno difficili per chi poi si trova a gestirli sul campo. L'ultima parte di questa interrogazione è una curiosità che ho. La chiusura di una sezione in Ruffini porta a riempimento completo tutte le sezioni. Quindi mi chiedo, in caso di assenza di una prima, in caso di assenza di alcune educatrici, la sezione veniva smembrata a sezioni piene, chiedo all'assessore di dirci come verrà gestita un'eventuale assenza per malattia o impedimento di un'educatrice, visto che è molto difficile da sostituire all'ultimo. La seconda interrogazione riguarda la valutazione della possibilità di riportare a 18 il numero dei bambini del nido di Sant'Orsola. Erano 18 prima del Covid, sono stati ridotti a 12, il numero delle educatrici è invariato e quindi chiedo all'assessore come mai non è stata valutata l'ipotesi di riportarla a 18, visto anche la grande richiesta di posti negli asili nidi e visto che questo asilo nido di Sant'Orsola ha una lista d'attesa più o meno corrispondente a questo numero, a 6. Quindi un aumento, un ritorno alle possibilità di iscrizioni pre-Covid, che tra l'altro sono molto richieste dalle famiglie, permetterebbe di smaltire almeno la lista d'attesa di questo nido. La terza, che manderò agli uffici domani, è sul stato di avanzamento dei lavori dell'aggiornamento delle wifi nelle scuole materne. Era un argomento di cui avevo parlato già con l'assessore Limonta nella passata legislatura, aveva detto che eravamo quasi addirittura d'arrivo, in unità educativa 2 le wifi sono ancora, le linee interne sono ancora a livello di potenza di pre-Covid, quindi chiedeva a che punto era questo progetto. Passando a un altro argomento, ho i miei giudizi personali sulla realizzazione di Piazza Castello. Ho un giudizio personale che è bruttissima. Ci passo tutti i giorni, è una spianata che mi ricorda tantissimo Sant'Agostino e mi auguro che non sia la seconda delle tre, perché avevo aderito diciamo la notazione che aveva fatto il consigliere Azzazza guardando il progetto di San Babila, dicendo mi sembra un po' vuoto, un po' un'altra spianata. Ecco, a due ci siamo arrivati, a Sant'Agostino e Castello, adesso speriamo che San Babila sia un po' meglio messa. Questo è un giudizio personale, ci passo, è vuota, assolatissima, caldissima e accecante. Quello che invece è la notazione, diciamo, oggettiva è che è polverosa. A qualsiasi ora del giorno e della notte, anche le 2 di pomeriggio, diciamo, in condizioni di mancanza assoluta di vento e anche di passaggio, perché è vuota proprio perché è assolatissima, c'è proprio polvere continuamente nell'aria. Passando in bicicletta è evidente. Grazie.
Grazie consigliera. Consigliere Berni.
Sì, grazie presidente. Allora, io presenterò un'interrogazione con una petizione collegata sulla zona solita, soprattutto su via La Marmora, evidenziando sia il fatto che è un po' il centro della città, perché è il centro della zona dei servizi ed è il luogo di grande passaggio per scuole e università, quindi ho richiamato sia l'ordine del giorno di questo municipio sull'allargamento dei marciapiedi di via La Marmora, che non si è fatto ancora, e ribadendo il fatto che il luogo di collegamento per tutto l'ambito romano-vigentina dell'umanitaria, della statale, del tribunale e del nuovo policlinico. E soprattutto, visto l'angolo tra via La Marmora e Porta Romana, che non avevamo previsto nelle delibere, ribadisco il fatto dell'assenza di progettazione sull'area, che versa in stato di evidente abbandono, dimenticanza, eccetera, e chiedo un intervento sullo stesso. Oltretutto, poi, sia tutela del decoro della città di Milano, dell'importanza anche dello spazio pubblico presente e soprattutto quello che chiedo poi la manutenzione ordinaria sull'area stessa. Lo spazio nella specie era un esempio di Italia 90 che poi andò a gamballare per inizio di Tangentopoli, per cui è rimasto un problema urbanistico che c'è ed è tuttora evidente, che dovremmo forse affrontare prima o poi. Cioè, era prevista la costruzione di un edificio in superficie collegato alla metropolitana, che poi non si è mai realizzato e il possesso è stato restituito da TM ai proprietari, che sono incapaci di fare nulla. Questo o di avere un progetto sull'area. Quindi si chiedeva un intervento pubblico. Grazie.
Grazie. Consigliere Arrigoni.
No, do solo atto di aver presentato 3 interrogazioni, una relativa ai rifiuti del Museo del Novecento, non intesi come opere, intesi come rifiuti solidi urbani. Abbiamo inteso, ho capito. Siccome siamo al buio, cioè non c'è la cosa, ma siamo pure al buio. Siamo, dire che i sistemi della... Vabbè, adesso l'inserimento... ma c'è l'aria condizionata, consigliere? Vabbè. No, una sui rifiuti, l'altra su una situazione di Beatrice d'Este del Verde che non si capisce dove sia finito, quello del parterre, dove di fianco alle strisce, per capire, che non ci sono ancora, peraltro, non ci sono ancora fatte, e una sulla discoteca di Piazza Principessa Clotilde, di cui dà notizia anche oggi il Corriere. Volevo chiedere a Benassati se la mozione è la stessa che è stata depositata ieri in Consiglio Comunale, o un'altra, perché siccome in Consiglio Comunale è successo un gran bailame, insomma, che io ho seguito adeguatamente, col risultato che la mozione poi è stata ritirata e che viene presentato un ordine del giorno che determina che sarà presentati 2 ordini del giorno contrapposti, quindi vorrei capire un po' com'è l'andazzo, perché lì tra l'altro il problema attiene soprattutto a coloro, cioè a quelli del villaggio, cioè sostanzialmente quelli più danneggiati sono quelli del villaggio dell'aeronautica, per capirci che non è proprio qua, diciamo qua nel centro, è un po' lontano, se dell'aeronautica si mette vicino a dove volano, difficile che li metta qua. Comunque, no, tanto per capire quindi se il testo è uguale o diverso, perché quel testo là aveva qualche perplessità da una parte, qualche cosa buona e altre cose un po' che lasciavano un po' perplessi, insomma, come andazzo. Come del resto la questione della M4, su cui ricordo che quel genio che ha fatto il progetto, no, non è che adesso ci lamentiamo di un progetto fatto da un genio, perché se il genio ha fatto quel percorso lì, che è un percorso da imbecilli, diciamo la verità, non c'era nessuna necessità di entrare con un'altra linea dentro il centro storico. Quindi speriamo che la 6 almeno viaggi sulla linea della 90. Speriamo. Certo, perché però se la fanno viaggiare dal centro, la 6, noi speriamo che la facciano come in qualche stato che è sopraelevata, perché evidentemente, cioè non è che si può andare avanti così in questo modo, abbiamo più buchi per far entrare sta roba e poi tutte le volte che scaviamo troviamo qualche cadavere oppure cadavere diciamo di cemento o di simili dell'epoca, quindi probabilmente, cioè lì è obiettivamente quel percorso lì era sbagliato, adesso diciamo la verità, poi che uno poi voglia per forza passare dal centro. Concludo con una notarella, è evidente che, allora io ho letto anch'io i giornali sull'aumento di area C, no? Che considero un provvedimento che evidentemente verrà preso, perché se tu aumenti il tram e qualcuno utilizzando l'Istat continua a pensare che il tram deve essere riaumentato del 6,7%, quindi fate un attimo i conti dal biglietto di adesso quanto dovrebbe arrivare, pena che qualcuno ci metta i soldi, cioè in compensazione, perché così funziona il meccanismo. Quindi se c'è quello è chiaro che vai a aumentare l'accesso, perché sennò diventa concorrenziale il meccanismo di entrare con l'automobile rispetto a entrare in un altro mezzo. Poi dovremo prima o poi, insomma, prenderci carico della questione degli ibridi, soprattutto, non tanto degli elettrici, ma degli, perché gli elettrici sono pochi, ma degli ibridi che sono ormai tantissimi. E evidentemente hanno insomma, una potenzialità di accesso di grande rilievo. Quindi uno su quello è evidente che, secondo me, non è che ci sono tantissime alternative se vogliamo mantenere la situazione attuale e non farla sbordare come non vorremmo, credo tutti. Grazie.
Benassati non c'è, volevo dargli la parola. Pazienza. Pacini, assessore.
Ma Benassati lo vedo là fuori. No, io volevo affrontare il tema piazze. Allora, per me una piazza per forza di cose è una distesa di qualcosa. Se no, si progettano e si idealizzano alberature in linea e boschi in città e nuovi parchi, su cui io sono d'accordissimo. Però, secondo me, sul fatto che una piazza abbia anche il senso, il suo senso, nell'essere spaziosa e accogliente, non solo per chi passeggia avanti e indietro, ma per eventuali eventi, manifestazioni, feste, l'Italia che vince i mondiali e tutto quello che volete, sta nel senso stesso della piazza. Nessuno oggi definirebbe Piazza Castello una distesa di cemento o di pavé in quel caso, o Piazza Duomo una distesa di cemento, cosa che è letteralmente. No, attenzione, perché è una cosa diversa. La parte, quella che dice lei, rovente, quant'altro, senza alberi, eccetera. Dove ci sono delle panchine senza schienale, per esempio, quello per me è già un tema di dibattito, perché le panchine allo schienale, invece le panchine in Piazza Castello non ce le hanno, e possiamo discutere. Superato il concetto di cosa vuol dire per noi una piazza, che poi è ovvio che a luglio fa caldo, siamo a Milano e fa caldo, questo lo sappiamo, ed è così anche in Piazza Sant'Agostino e in tutte le piazze, e anche in Piazza Duomo. Attraversare Piazza Duomo alle 3 di pomeriggio, come dire, non è piacevole in una giornata di luglio. Allo stesso tempo, per quanto riguarda la parte dietro, quindi quella in calcestre, il senso è quella invece opposto, cioè rendere permeabile un'area che invece era cementata perché era dedita al traffico veicolare, no? Si passava da lì per andare in Cadorna venendo da Lanza, quello di depavimentare, mettere del calcestro che quindi ha funzione di permeabilità, quindi esattamente il contrario del consumo di suolo, con piantumazione anche di nuovi alberi, che per forza di cose sono alberi non monumentali, essendo alberi giovani, alberi nuovi, che ci auguriamo cresceranno il più possibile e avranno più ombra possibile. Poi che il calcestre procuri polvere al Parco Sempione, abbiamo esattamente lo stesso effetto. L'alternativa era la ghiaia, nel senso c'è vantaggio e svantaggio rispetto al tipo di materiale che si utilizza. Io penso che però se vai a depavimentare è inevitabile che o ci metti la ghiaia o ci metti il calcestre. L'alternativa ulteriore è il prato fiorito, non era quello il contesto evidentemente per realizzare un prato fiorito a questo punto di vista. Io poi soggettivamente, ritengo il progetto ben pensato, semplice nella sua realizzazione, come deve essere anche alla fine una piazza, perché il suo ruolo è quello e non per forza di giardini pensi di Babilonia. Si è messo un sacco di tempo per realizzarlo, ma ritengo comunque alla fine un buon progetto e una nuova piazza per tutta la città, cosa che fino a qualche anno fa era invece un luogo di parcheggio degli autobus, quindi assolutamente anonimo da questo punto di vista, e oggi certamente meglio.
Grazie consigliere Benassati. Cos'è che...
Calto che il consigliere Arrigoni mi ha fatto una domanda e volevo rispondere. Brevemente, no, la mia mozione non ricalca quella dei consiglieri del Verri e Rocca del comune, l'ho letta, è ovvio che il contenuto è simile, e comunque io quando l'ho scritta non pensando agli aviatori, come lei ha citato, ma anche a tutti noi cittadini del municipio 1 che ci spostiamo in Porta Vittoria e andiamo a Linate. Io le dico, io penso che quando si fa politica non bisogna mai usare il caso particolare, ma io abitando proprio in quella zona, quando mi muovo uso la 73, quando leveranno a breve la 73 sarò uno di quei cittadini penalizzati. Fortunatamente ho le mie gambe, posso usare anche il tram e muovermi sulla città, usare la M4, però ecco, io pensavo ai meno fortunati, quindi ecco, ho pensato che anche per il municipio 1 fosse calzante questo testo. Ecco, grazie.
Grazie Presidente Abdo, prego.
Sì, allora, rispondo un po' di questioni. Sulla marmora, quando presenta l'interrogazione, la porremo a chi di dovere, va bene? Io, giusto per rispondere invece a una vecchia questione, sono tornato a insistere col gabinetto del sindaco per la risoluzione della targa famosa e ci stiamo. Quindi è un problema tra scoperte tra cerimoniale e gabinetto del sindaco, che non si stanno mettendo d'accordo sulla frase da scrivere, nel che mi appassiona molto. Gli ho detto: cercate di ricordare che c'è un indirizzo da rispettare. Io vi ho proposto una frase, se la frase non vi va bene trovatene un'altra, ma non è che da di sei mesi in sei mesi ci si finge morti. Questo lo dico anche a beneficio di registrazione, se qualcuno mai ascolterà le mie preziose parole. Quindi questo su Porta Romana. Devo anche dire che tra settembre e ottobre, anche sulla base delle audizioni fatte in Commissione Cultura, noi ipotizzavamo un ordine del giorno più sul lato culturale della rete, devo dire meno sulle questioni più prettamente viabilistiche, però insomma faremo un ordine del giorno sul tema di Porta Romana, perché, come dire, anche rispetto un po' al mandato di lavorare sulle reti di quartiere o su questioni che riguardano quartiere per quartiere, se ci fate caso, man mano, piano piano, l'abbiamo fatto per Porta Venezia, Corso Venezia, abbiamo fatto un po' per Corso Magenta, stiamo un po' prendendo in esame e facendo dei focus su tanti assi storici e tipici del centro storico, per cui pian piano arriviamo a tutto. Scusate, il mio corpo si ribella alla mia logorrea. Allora, poi, Piazza Castello, nel senso che voi sapete che vabbè, abbiamo fatto una commissione di un'ora e mezza con i tecnici, in cui siamo tornati su tutte le questioni. L'architetto Brambilla ci ha ricordato il meccanismo, cioè ci sono stati degli indirizzi, anche degli indirizzi del municipio, che noi consideriamo accolti, nel senso che quella, la piazza, secondo me, rappresenta un po' gli indirizzi a cui avevamo lavorato, in particolare con l'assessore Grandi nello scorso mandato. E il progetto è quello, adesso ho letto per esempio l'altro giorno sui social delle polemiche infinite sul fatto che via Beltrami è una spianata, sono d'accordo, mi piace fino a un certo punto, dopodiché l'indicazione che ci ha anche riferito l'architetto Brambilla era proprio di una piazza materica, e quindi questa volta non depavimentata ma pavimentata, chiara, che quindi insomma cioè, nel caso poi dei progetti legati a dei concorsi pubblici internazionali viene fuori questa roba qua, cioè poi ci sono dei progetti che vengono valutati anche in rapporto al fatto che ci sono le tutele della sovrintendenza, ma quello è un po' la sorte. Io invece, a me il progetto piace molto, secondo me nei prossimi mesi / anni capiremo se e quanto. Io devo dire la verità, quando sono passato non ho visto tanto problemi di polvere, mentre per esempio dei problemi che aveva posto anche il consigliere Caccia, cioè adesso i lavori man mano vanno avanti, le questioni dei bar vanno un po' risolte dal punto di vista della collocazione, quindi insomma quelle cose lì voglio vedere poi come evolvono e come si definiscono alla fine. Su Bagutta volevo correggere il consigliere Benassati, non è che noi abbiamo detto che via Bagutta vorremmo, c'è stata fatta una richiesta di parere che partiva dal presupposto che Amat aveva dato delle indicazioni che noi abbiamo deciso, come dire, di assecondare nell'espressione del parere favorevole. Io stesso avevo specificato che in realtà l'intenzione originale della direzione centrale era fare quello che effettivamente hanno fatto, quindi col senno di poi non è che non hanno ascoltato il nostro indirizzo, perché noi abbiamo dato un parere, col senno di poi hanno, diciamo, ignorato l'indicazione di Amat, precisando però che noi abbiamo assecondato invece nel parere favorevole l'indicazione di Amat, ma ognuna delle due direzioni di rettificazione di via Bagutta aveva dei pro e dei contro, e le avevamo proprio sviluppati, tant'è vero che nella prima discussione, prima che ci arrivasse la richiesta formale di parere, con alcuni consiglieri avevamo detto, tendenzialmente andremo nella direzione di via Sant'Andrea, proprio per non avere la via Bagutta percorsa alternativamente da quelli che non vogliono perdere tempo in via Monte Napoleone, perché il pezzo da Sant'Andrea a San Babila faceva la stessa direzione. Così non avverrà. Lo dico per dire che io non so a quanti ingorghi lei abbia assistito questa settimana, prendo atto e mi farò qualche giro anch'io. Tutte le volte che si cambia un senso, che c'è una modifica, è normale che ci sia del disagio. Vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come ci siamo detti mille volte, all'interno di tutte le modifiche, le riqualificazioni che sono in corso di realizzazione, qual è l'assetto di quell'area, sapendo che comunque io sono d'accordo con lei dal punto di vista metodologico e, come sa, ho condiviso la scrittura dell'interrogazione, visto che comunque ci hanno chiesto una cosa, ne abbiamo detta una, almeno che giustificassero la scelta, poi anche, se volete, di ignorare l'indicazione dell'Agenzia della Mobilità, che è un'agenzia di supporto al lavoro della direzione centrale. Quindi io trovo interessante la sua interrogazione, la condivido e quindi la trasmetterò, ovviamente, come faccio sempre, come in tutte le interrogazioni, ma perché mi interessa vedere come giustificano la scelta di ignorare, che secondo me è giustificabile, perché, ripeto, ognuna delle due scelte aveva i pro e i contro, però si prendessero la responsabilità di chiarircelo. Questo detto, no, sull'intervento del... un'altra cosa, sulla 73. Allora, volevo fare due precisazioni. La prima, non è vero che vengono soppresse tante linee, devo dire, viene soppressa la 73 e vengono fatte, come dire, degli interventi che in realtà riducono un po', o meglio, aumentano le frequenze, quindi risparmiando per far quadrare i conti, perché vi ricordo sempre che noi abbiamo un problema grosso di conti con l'entrata in servizio di M4 che pesa tutta sul bilancio comunale. Devo dire, a oggi non ci sono state grandi soppressioni, esclusa la 73 che sapevamo da 5 anni nel piano di bacino, anzi forse da 10, perché il giorno che, come dice Arrigoni, qualcuno ha praticato quel percorso si sapeva. Allora, fossimo dei residenti di Viale Forlanini, credo che abbiano ragione a incazzarsi, perché secondo me il collegamento, i collegamenti intermedi, diciamo, da Viale Corsica a Viale, all'aeroporto, qualche problema ce l'hanno. Noi francamente non abbiamo modifiche particolari, abbiamo lo sdoppiamento della linea 61, che però fa sì che nella parte centrale in realtà ci sia un raddoppio degli autobus, perché abbiamo i due rami che una volta erano uniti, che adesso diventano 61-85, che nella parte tra Senato, tra San Damiano e Porta Vittoria sono sovrapposte, quindi a noi semmai ci aumenta anche il servizio, perché in più c'è la M4. Sui due viali paralleli, appunto, Indipendenza e 22 marzo, i municipi 3 e 4 col comune faranno le valutazioni. Io francamente la soppressione della 73 sul centro storico non la trovo grave, anzi, appunto, c'è un servizio migliorato. Vediamo nei prossimi mesi se ci sono altri interventi, perché io ricordo, lo sapevamo, ce l'eravamo detti, che c'erano delle valutazioni invece di contrazione del servizio tranviario, oltre che di alcune altre linee autobus contro cui noi ci siamo scagliati con forza, e devo dire, questo in sede di conferenza dei presidenti, ma io ve lo avevo riferito, e su cui ha tenuto la posizione dei presidenti della conferenza dei presidenti, perché in effetti le modifiche non le hanno fatte, perché c'è un'altra linea che viene completamente soppressa, ma semplicemente perché la 54 l'allungano, invece di fermarsi a Lambrate va avanti fino a Cascina Gobba sovrapponendosi all'altra linea, e quindi hanno tolto la linea. Per cui in realtà, attenzione anche con la narrazione, vedremo nei prossimi mesi quali sono gli effetti nel bene e nel male. L'ultima cosa, l'intervento del consigliere Fasulo, le misure sono un po' quelle che sono girate sui giornali. Noi avevamo fatto una proposta, diciamo, informale, nel senso che era più il nostro programma. Noi non abbiamo mai detto, come, diciamo, maggioranza di centrosinistra, di essere contrari ad aumenti di area C. Io ho ipotizzato in più sedi anche un'ipotesi 10 euro. Mi risulta, da quello che leggo sui giornali, ma anche da quello che so, che non sarà 10 euro, sarà appunto una cosa intermedia, come è stato detto. so che sono in corso dei ragionamenti sulla sosta blu, quindi su ipotesi eventualmente a tutela dei residenti di aumentare gli orari, diciamo, di sosta blu, ma fuori dal centro storico. So che c'è un ragionamento sulla durata delle strisce della sosta rotazione massima, cioè tu non puoi entrare e posteggiare tutto il giorno sulle strisce blu nel centro storico, ma è possibile che stanno ragionando su una contingentazione oraria. Quindi se stai troppe ore fermo per strada, o prendi il mezzo o la metti sottoterra. Cioè, a un certo punto diventerà problematico sostare tot ore su strada. Che lo trovo anche corretto nei confronti del fatto che il comune con la sosta blu ha sempre fatto concorrenza ai parcheggi interrati, quindi trovo un modo per iniziare a mettere le macchine effettivamente sottoterra. Queste sono le misure. C'è poi un altro ragionamento che, se però andrà in giunta nelle prossime settimane, sarà, come dire, a titolo di indirizzo. Il comune sta ragionando, ma su input anche del municipio, su possibili processi di riduzione del traffico nel centro in alcune aree, quindi ZTL, ragionamenti a spicchi, cose di questo tipo, che è un po' quello che noi diciamo da 10 anni. Quindi, se però è tutta da studiare, da valutare. Noi abbiamo segnalato, e lavora così il piano urbano del traffico, il PGTU e il PUP lavoreranno così, cioè analizzare quelli che sono i quartieri che hanno le maggiori pressioni e capire dove tutelare la sosta dei residenti, la percorribilità dei residenti, degli autorizzati e dei mezzi di trasporto in alternativa alla sosta privata che viene dall'esterno, al traffico privato che viene dall'esterno di passaggio. Non ho date, potrebbero essere nelle prossime settimane queste misure. È ovvio che c'è un gioco, che se prima lo mandano al presidente formalmente, si apre il cinema qui, siccome noi su questo non diamo parere, nel senso che noi daremo parere nel giorno in cui ci diranno quella via diventa ZTL o area pedonale o invertiamo il senso, allora lì dobbiamo dare il parere formale. Il pacchetto di misure è un pacchetto di indirizzo che non ci vede coinvolti, per cui io so delle cose, ma poi dovrò vedere i testi, per cui insomma, semmai poi comunque qualche domanda potremmo farla alla commissione del 19, se lo riteniamo, se verrà anche l'assessore, devo capire, per ora so che vengono gli uffici, però ve lo faccio sapere. E sul resto io sono d'accordo con lei, consigliere Fasulo, sul tema delle compensazioni andrebbero messe a bilancio in origine, non perché in questo caso sono pesate sul bilancio del comune, che ha cercato risorse per dare un po' di ristoro ai commercianti delle aree interessate dei cantieri. Quindi se invece in futuro questa roba viene messa, non so se neanche se si possa fare, ma credo di sì, perché fa parte delle misure di compensazione, quindi credo che si usi. Grazie.
Grazie. Chiuso il punto 2, intervento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del municipio. È aperto il punto 3, cioè approvazione del verbale, è in approvazione, se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica entro la fine del consiglio, se no si intende approvato. È aperto il punto 4, la comunicazione del Presidente del Consiglio di Municipio, e la data presunta del prossimo consiglio è il giovedì 20 luglio. Sarà presumibilmente l'ultima seduta di consiglio, se non ci sono altre urgenze urgentissime, non prevedibili. Chiuso e aperto il punto comunicazione della giunta di municipio. Presidente Abdo.
Allora, vi comunico in sintesi, poi le inviamo, 3 risposte a interrogazioni. La prima al consigliere Caccia, realizzazione doppi cordoli via Milton e via Molière. Sostanzialmente, rispetto alla domanda che riguardava la ripresa dei lavori per il completamento dei doppi cordoli di Viale Milton e Molière, a oggi non ci sono lavori in corso, questo lo sapevate. l'amministrazione è intenzionata a perseguire l'obiettivo di protezione del verde e riordino dello spazio con un progetto già predisposto, ma che al momento non è finanziato. Si sta quindi verificando possibilità di agganciare eventuali finanziamenti ministeriali al fine di intervenire nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda invece la parte di Viale Alemagno e Via Camoens, o come si dice in portoghese non lo so dire, i lavori sono terminati ad eccezione della sistemazione della parte interna in erbimento, che sono state programmate in autunno e che dovranno essere coordinate con altri interventi sulla facciata del palazzo, perché è una manomissione suolo. Per quanto attiene l'attivazione dei sistemi di controllo degli accessi, occorre specificare che il tema è trattato in specifico tavolo istituito presso la Prefettura di Milano. Sono stati realizzati, oltre agli impianti a campo costituiti da dissuasore telecamere, anche sistemi di connessione, banche dati e registrazione delle targhe per la deroga al divieto di accesso. Hanno richiesto integrazione al progetto informatico originale. Queste attività di valutazione. Per quanto attiene Viale Alemagna, i sistemi sono pronti e a giorni saranno attivati. Per quanto concerne Via Camoens, invece, sono necessari sviluppi che si completeranno entro il mese di luglio prossimo, questo, a seguito dei quali potrà essere programmata l'attivazione. Per questa località, però, la Prefettura di Milano ha subordinato l'attivazione dei sistemi alla realizzazione da parte dei privati di una connessione pedonale tra il parcheggio in area Ferrovie Nord e la viabilità di Via 20 Settembre. Non mi chiedete perché e cosa c'entri, perché l'ho chiesto ma non l'ho capito. Quindi io intanto vi riporto la risposta e poi verifichiamo. Quindi questa è la prima risposta. La seconda risposta riguarda la pericolosità di Viale Filippetti, angolo Madre Cabrini. L'interrogante richiedeva il numero degli incidenti stradali registrati negli ultimi 5 anni, con specificazione dei feriti. Su questo non è arrivata risposta, e quindi, siccome però ha risposto la mobilità, sul resto io ho deciso di dare la risposta formale sulla mobilità, e l'assessorato alla sicurezza oggi continua a non rispondere alle nostre interrogazioni, quindi aspettiamo. Nel merito di quanto richiesto invece per quanto riguarda la mobilità, cioè quindi il tema dell'intersezione, la competente direzione mobilità ritiene che la soluzione definitiva potrebbe consistere nella semaforizzazione come suggerito nel secondo quesito. Per questo è stato mandato agli uffici di procedere con un'ipotesi progettuale. Come soluzione provvisoria vi è la disponibilità a verificare l'ipotesi di impedire la svolta a sinistra da Filippetti a Madre Cabrini per i mezzi diretti verso Piazza Medaglie d'Oro. Ovviamente la suddetta chiusura genererebbe criticità all'intersezione successiva con Via Vaina, perché tenterebbero di tornare indietro, ve la dico in sintesi. Mentre l'intersezione con Via Vaina, semaforizzata e con un presente un obbligo diritto verso Piazzale Medaglie d'Oro, se utilizzata abusivamente presenterebbe un conflitto. Sì, questo ve l'avevo detto. Nel caso il municipio fosse interessato a procedere comunque a tale soluzione provvisoria, si potrebbe procedere con gli atti conseguenti. Quindi nel merito ci riserviamo un approfondimento di istruttoria, grazie al consigliere Arrigoni che con l'interrogazione ci ha permesso di approfondire questo tema. Su Beatrice d'Este ha presentato 2 interrogazioni, 3 con quella di oggi, ma quella di oggi, come dire, va all'assessorato al verde, quindi va insomma alle prossime sedute. Invece per quanto riguarda tutto il tema della sosta, si è provveduto ad acquisire specifiche informazioni. Anche qui la parte relativa agli incidenti, alle multe in autotutela, non ha risposta perché l'assessorato alla mobilità, alla sicurezza, non sta rispondendo alle nostre interrogazioni. La giunta municipale ha più volte rappresentato, in attuazione delle numerose delibere di indirizzo municipale, la necessità di procedere al recupero del numero più alto possibile di sosta residenti, anche a recuperare la sosta su strada eliminata in occasione della riqualificazione dei controviali di Viale Beatrice d'Este, avvenuta tra Porta Vigentina e Bianca di Savoia, che ha riqualificato i parterre alberati a tutela delle alberature. In relazione alla regolamentazione della sosta nel tratto di strada in oggetto, interessata recentemente da opere di riqualificazione e protezione del verde, l'assessorato comunale alla mobilità ha comunicato di ritenere di optare per un regime misto di sosta che preveda posti auto residenti in percentuale del 75-80% e posti auto a rotazione, strisce blu, in percentuale del 20-25%. al momento effettuati i lavori di riasfaltatura in copertura della precedente pavimentazione in blocchi cementizi, la maggior parte della segnaletica orizzontale è ancora da tracciarsi, ad esclusione di un piccolo tratto già realizzato sulla carreggiata ad alto scorrimento all'altezza di via Melegnano, dove è presente una piazzola di carico e scarico e della sosta a rotazione blu. Per le ragioni di quel punto precedente, la Presidenza del Municipio ha richiesto di ottenere le ordinanze di tracciatura delle aree di sosta, qualora siano già state emesse, anche a verifica della coerenza con l'attuale segnaletica verticale, da rimuovere peraltro nei tratti riqualificati e senza più gli spazi di sosta, tratto tra Corso Vigentina, Porta Vigentina e Via Bianca di Savoia, al fine della verifica complessiva degli indirizzi municipali, perché dove non c'è più la sosta e hanno allargato i parterre alberati sul controviale interno, ci sono ancora invece i cartelli di sosta residenti, che erano oggetto peraltro dell'interrogazione. Quindi sì, ci sono ancora, sono passato ieri e ho fatto sopralluogo. C'è il doppio cartello sulla sosta blu sul lato di scorrimento e di sosta residenti sul lato interno, che metà è ancora sosta residenti e quindi dovrebbe vedere la ritracciatura, ma l'altra metà è diventata alberatura e parterre allargato, il primo pezzo riqualificato, quindi lì c'è una discrasia con la segnaletica verticale da chiarire, quindi la mia richiesta è che il lato di scorrimento diventi giallo anche quello, visto che lo devono ancora tracciare, ma va comunque corretta la segnaletica verticale. Nel merito di quanto richiesto e per quanto concerne le risposte, la sicurezza ve l'ho già detto, non abbiamo le risposte, quindi continuiamo a tartassare. Queste sono le interrogazioni alle tre mozioni che avevamo sospese, con oggi ne abbiamo 5 nuove e quindi prossimamente su questi schermi avete le risposte.
Consigliere Arrigoni, sul punto delle interrogazioni, veloce che...
Faccio velocissimo, cioè non erano questi gli accordi che sono stati assunti prima di quella roba non erano questi, il che costringe a depositare una mozione in cui si dirà che i patti in questo paese da un po' di tempo si dovrebbero seguire. Se poi non è che cambia l'assessore, cambia il mondo.
Questo è quello che dice l'assessore nuovo.
Ho inteso, ma siccome gli accordi erano quelli lì e l'assessore vecchio sta seduto a fianco in giunta all'assessore nuovo, che si parlino, porcaccia la miseria. Perché non è che tutte le volte ci fregano perché gli vengono le fisime, per capirci. Quindi, siccome gli accordi non sono questi, su questa cosa io ci torno, ma ci torno anche duro, Cioè ci scrivo che l'accordo non era questo e che non si violano i patti, punto. No, ma io mica me la sto prendendo con chi riferisce, me la sto prendendo con l'attore della presente.
Grazie, Assessore Olivi.
Molto rapidamente, volevo dare un aggiornamento sul Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, perché abbiamo fatto il tavolo degli adulti prima delle vacanze e abbiamo 12 plessi, molti dei quali hanno sia l'elementare che la media, per un totale di 40 classi il prossimo anno. Quindi sì, diciamo il numero almeno fin qua più alto di partecipazione mai avuto. E adesso dovremo capire perché 40 rappresentanti c'entrano, non ce ne entrano 80 qui come di solito. Sì, hanno aderito anche Palermo e Bastione di Porta Nuova, insomma hanno aderito delle scuole di cui avevamo solo l'elementare, ha aderito anche la media e viceversa. E insomma, 40 classi sono tante, dovremmo capire come organizzare. È in arrivo tra l'altro una proposta di regolamento per tutti i consigli di municipio dei ragazzi e delle ragazze, lo applicheremo ovviamente alla nostra specifica situazione che ha molte più scuole di tutti gli altri municipi. Grazie.
Grazie Assessore Olivi. Consigliere Benassati, su?
Soltanto su quello che ha detto il Presidente, ovvero sul prossimo Consiglio. Abbiamo parlato velocemente o quattro di noi. Noi su 9 membri dell'opposizione in 6 non ci saremmo il 20. Chiediamo un'alternativa, ad esempio mercoledì dopo la Commissione alle 20:30. Chiediamo di valutarlo, poi pensiamoci, parliamone. Vabbè.
Grazie, ne
io, visto che anche qua ci siamo eravamo un po' sorpresi, mi è stato chiesto di...
Va bene, grazie, faremo approfondimenti. Chiuso il punto comunicazioni della Giunta, si apre il punto integrazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo dei CAM ubicati nel territorio del Municipio 1, approvato con deliberazione del Consiglio di Municipio 13. È aperto il punto.
con l'intervento dell'assessore Olivi.
Sì, ne abbiamo parlato ieri in commissione welfare lungamente. Sostanzialmente rispetto alle linee guida sono quelle che abbiamo votato lo scorso anno il 22 di giugno. Evidentemente la società cambia, le richieste cambiano, ci sono tre punti fondamentali diversi. Poi immagino abbiate già letto, molti di voi erano già in commissione ieri. I tre punti riguardano: uno, le sponsorizzazioni, ovvero la possibilità che, anzi, andiamo in ordine di apparizione, i giardini, quindi il fatto che i nostri CAM, non tutti, alcuni hanno dei giardini. Per il momento alcune associazioni ce li chiedono, ce li hanno chiesti anche per eventi sponsorizzati, come è successo al CAM Gabelle. Ce li hanno chiesto per fare una mostra bellissima, il giardino del CAM Garibaldi, quindi i giardini vengono richiesti per fare eventi ovviamente puntuali, non certo per i continuativi. E quindi abbiamo deciso di prevedere la possibilità che i giardini di pertinenza dei CAM possano formare oggetto di concessione, purché sia connessa alla concessione gratuita o onerosa di uno degli spazi interni. Questo salvo esplicita deroga per tipologia specifica dell'iniziativa. Questo perché bene o male tutte le iniziative che si fanno nei giardini movimentano materiali, che sia per sistemare il giardino, che sia appunto per le opere d'arte, eccetera, e quindi comunque uno spazio interno è necessario, e poi in caso di pioggia almeno c'è uno spazio interno di backup. Quindi questa è la prima previsione che differenzia, che aggiorna la delibera. La seconda ha a che fare con le sponsorizzazioni, e quindi mentre prima si prevedeva soltanto che la concessione di spazi del CAM potrà formare oggetto di apposito contratto di sponsorizzazione relativamente ad attività, abbiamo aggiunto che la sponsorizzazione può riguardare anche interventi di manutenzione ordinaria e o abbellimento dei locali e o, ove presenti, dei giardini, dei portici, dei cortili, la fornitura di nuove strumentazioni e materiali per l'utilizzo nelle attività dei CAM. Di nuovo, questo deriva dalle richieste che ci arrivano. C'è arrivata la richiesta per il CAM Gabelle, c'è arrivata un'altra richiesta per il CAM Garibaldi. Non era previsto che la sponsorizzazione potesse riguardare interventi di manutenzione e di abbellimento, lo abbiamo specificato. L'ultimo punto riguarda delle richieste che ci arrivano sempre di più, soprattutto rispetto al CAM Garibaldi. Come sapete, il Garibaldi al secondo piano ha tre stanze che non possono essere utilizzate per attività collettive, percorsi, eccetera, ma sono dei fantastici luoghi per attività di consulenza e di sportello. E quindi abbiamo aggiunto al punto J o 5, non mi ricordo, la possibilità che è nelle iniziative gratuite, credo, oppure sopra, se è finito, allora è su, è sotto, sì, infatti sotto H, eccolo qua, al punto quinto, sotto eccolo là, settimo, sportelli di ascolto, consulenza, orientamento e sostegno ai cittadini su temi di prevenzione sociale e di salute territoriale. Quindi la possibilità che le associazioni possano chiedere gratuitamente queste stanzette del CAM Garibaldi, soprattutto per fare attività di consulenza, di ascolto, di sportello. E basta, diciamo, questi sono i tre principali aggiornamenti.
Grazie, consigliere Bonaccorsi.
Allora, le modifiche sono condivisibili. Io ho portato ieri così un rilievo in commissione. Tutto quello che noi andiamo a programmare, per esempio gli sportelli, cozza col fatto che non ci siano la custodia, come più al Garibaldi, però insomma ci sono anche altri luoghi. Io continuo a sottolineare sempre che, voglio dire, noi facciamo delle bellissime delibere, ci sono un sacco di associazioni che si propongono, fanno dei bellissimi lavori, ecco, lo sforzo in più magari di dotare di custodi CAM quadrerebbe il cerchio e renderebbe anche queste linee guida più efficaci.
Prego.
Questo devo dire, io concordo con lei, noi più volte abbiamo chiesto i custodi, abbiamo chiesto un'apertura almeno dalle 8 del mattino alle 8 la sera. E, purtroppo i custodi non ci sono, parlo del CAM Garibaldi soprattutto per gli sportelli, perché lì i custodi ci sono, si presuppone che le attività di sportello siano fatte non in orario serale o notturno, ma in un orario diciamo fino alle 8 alle 9 di sera, e lì ci sono. In tutti gli altri casi purtroppo c'è l'affido chiavi, che sappiamo essere problematico per le associazioni, e gli uffici cercano di venire incontro il più possibile.
Consigliere Arrigoni.
Però scusate, mica è vietato avere l'affido chiavi con gli sportelli, no? E quindi qual è il problema? Affidiamo le chiavi e finisce la storia. Siccome bisognava mettersi nell'ottica, no, ma lo dico perché bisogna mettersi nell'ottica che i custodi sono superati dai tempi, eh? Diciamo la verità. Come tanto quanto sono superati i portinai, sono superati i custodi. Uno può anche dire che è un errore, che ci vuole l'automa, però ormai è così. Magari nei condomini verrà una questione di costi, ma anche per l'amministrazione verrà una questione di costi e di ricambi. Quindi nel momento in cui tu puoi fare l'affidamento, io non ci trovo niente di deleterio a affidare le chiavi. Se poi c'è la fatica di venirsela a prendere, vabbè, d'accordo. Però forse possiamo trovare anche dei metodi, insomma, un po' più agevoli per prendere le chiavi, come quelle del B&B, tanto per dire. Che non sono così strani, eh? Vabbè, dico, non sono mica così strani. C'è il codice, uno si piglia la chiave e rimette la chiave. Non mi sembra una roba... C'è un problema di controllo? Vabbè, quello però gli uffici lo possono fare. Abbiamo 16.000 dipendenti, sarà uno che controlla. Uno, non tanti, eh? Uno, non solo.
E consigliere Bonaccorsi, rapidissima.
Rapidissima. Il problema che si è riscontrato l'anno scorso quando si è aperto lo sportello dell'Associazione Difesa Donna era che la persona che lo doveva tenere, che è una persona anziana che abitava in fondo a Municipio 5, doveva tutti i martedì e giovedì venire in Municipio 1, ritirare in portineria le chiavi, andare a fare lo sportello, riportare le chiavi in Municipio 1, riportare a casa per due volte a settimana. E non è sempre agevole, soprattutto se le persone non sono giovani e automunite, vorrei dire, ma non lo dico.
Grazie, è chiuso il punto, non vedo altri interventi e pongo in votazione il documento. Carusi, Sagramoso. Sagramoso è sparito.
Come il dito più veloce.
Chiusa la votazione con 19 voti favorevoli e 0 contrari, 8 astenuti, l'integrazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo dei CAM ubicati nel territorio del Municipio 1 è approvato. Si vota però la immediata eseguibilità della delibera. L'immediata eseguibilità della La Russa, Berni, Ambrosini. Berni. Con 27 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, la deliberazione si intende immediatamente eseguibile. È aperto il punto ordine del giorno, azione relativa alla mobilità sicura in via Sambuco, Milano. Si comunica che è stato presentato un emendamento da parte del consigliere Arrigoni. Consigliere Spreafico, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Il documento riguarda un ordine del giorno relativo alle azioni di mobilità di via Sambuco. Il documento è stato discusso in commissione, commissione 1 urbanistica, per cui diciamo questo è il documento che è stato approvato nel corso della commissione. Allora, la tematica, per chi non la conoscesse, molto rapidamente riguarda l'accesso a via Sambuco, che è la via Calatafimi porta in, in piazzale 24 maggio, piazza 24 maggio. È una percorrenza a senso unico e nel corso della commissione, grazie anche alla consigliera Nicolazzi che ha portato alla luce alcune tematiche riguardanti il punto, riguardo al fatto che ci sono alcuni elementi che sono stati segnalati. Uno di questi, allora, li leggiamo rapidamente, sono quelli che trovate all'osservato. Diciamo, la via è strutturata con i seguenti elementi: una carreggiata per dimensioni molto piccola che consente quindi il transito di una sola autovettura. Sul lato sinistro della via, nel senso di marcia verso piazza 24 marcio, c'è il marciapiede che è molto piccolo e consente soltanto un passaggio alla volta delle persone. Questo, coniugato al fatto che nella via sono presenti alcuni esercizi commerciali, tra cui un punto delle poste di accesso, una filiale di una banca, l'ingresso di una clinica veterinaria dove si è verificato un episodio che ha coinvolto un animale domestico che usciva dalla clinica, e un'area, diciamo, semipedonale a fianco al civico, dove, che però è, diciamo così, delimitata da una serie di accessi, ecco, per le condizioni di qui sopra e soprattutto in forza di un utilizzo della via delle autovetture con forte velocità, diciamo così, i cittadini hanno richiesto, diciamo così, di mettere in opera alcuni interventi per diminuire la velocità delle macchine e delle autovetture che percorrono la via. Dunque, quindi, diciamo così, le soluzioni che si proponevano e sono quelle che trovate al considerato sono le seguenti. Una riguarda l'ampliamento del marciapiede o comunque dello spazio pedonale sul lato dei civici dispari della via, quindi con lo spostamento della corsia veicolare verso il lato dei civici, eliminando quindi la sosta a rotazione, quindi sono delle righe blu attualmente esistente, cioè poi a dire il vero un pezzo di sosta che riguarda il carico-scarico, che quindi quella non verrebbe toccata. Oppure in alternativa, ma su questo diciamo sussiste l'emendamento che è stato presentato oggi, l'istituzione di una ZTL per residenti assimilati, quindi anche quelli che hanno accesso al garage a rotazione. Interessante invece riguarda la possibilità di ripristinare il doppio senso della via Urispa, che è la via che sostanzialmente da via Calatafimi, proseguendo dritti, fa arrivare, diciamo, costituirebbe un accesso alternativo a piazza 24 maggio. Questo è stato visto nel dettaglio poi durante la commissione. E comunque, a prescindere da queste possibili alternative, poi eventualmente se chi ha presentato l'emendamento vuole entrare nel merito, sia comunque da ripristinare, che era una delle richieste fatte dai cittadini che si sono presentati in commissione, di ripristinare la segnaletica orizzontale che al momento non risulta visibile perché è usurata, è cancellata e non si vede bene. Quindi l'invito è alla giunta di municipio, diciamo, di prendere atto delle considerazioni, delle motivazioni indicate, magari anche se risentendo i cittadini residenti nella via o negli esercizi commerciali, per dare seguito a tutte le diciamo, indicazioni che sono riportate all'interno dell'ordine del giorno. Grazie.
Grazie, non vedo altri interventi, quindi passerei all'esame dell'emendamento del consigliere Arrigoni, che se vuole può presentarlo direttamente. Senza... Prego.
La grande richiesta, mi sono autoemendato, vabbè, finisce la storia. Cioè, qualcuno aveva chiesto di fare così, siccome mi sembrava che ci fosse una maggioranza in quel senso, vabbè, si torna indietro sulla ZTL, che a me non dispiaceva come ipotesi, ma effettivamente magari c'era qualche problematica poi anche di tempistica, quindi eliminiamo, rimane il doppio senso di Aurusper, che non è così semplice da fare, perché c'è un problema di disassamento sulla parte verso la cerchia dei bastioni, cioè di disassamento rispetto alla strada che gli viene di fronte. Quando c'è un disassamento, tu devi determinare che se c'è un doppio senso rispetto a un senso unico, sia chiaramente identificabile da parte di chi arriva, diciamo, nel senso in ingresso, che diventa un doppio senso. Quindi ci sono delle modalità poi da studiare dal punto di vista dell'accesso, però non è neanche un'idea così brutta, dando dai due possibilità sostanzialmente per arrivare allo stesso punto, più o meno, come dato. Quindi, vabbè, la ragione era un po' questa. E anche perché non l'avrebbe presentato nessun altro. Che voi lo dite, ma poi non fate. Vabbè. No, faccio presente. No, stavo dicendo a fasullo, la verità.
Vai, consigliere Bonaccorsi.
Era solo un chiarimento. Ho capito la prima parte dell'emendamento. Poi il consigliere dice talché se venisse accettato e ritrovo di nuovo in alternativa la ZTL. Non ho capito se non ho capito io o se è un refuso. Ok. C'è scritto eliminare in alternativa ZTL, poi talché. Ok. In alternativa, vedi che è ripetuto, invece nel punto precedente dice eliminare il punto in alternativa ZTL.
Perfetto, allora poniamo in votazione l'emendamento del consigliere Arrigoni. Allora, cos'è? Qua. Madella americana, ok. Chiusa votazione con 27 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. L'emendamento del consigliere Arrigoni è approvato e quindi si pone in votazione il documento così come emendato, dopo però le dichiarazioni di voto dei consiglieri.
L'ho già detto in commissione, nonostante abbia dichiarato di essere contro l'eliminazione della sosta blu e gialla di qualsiasi sosta, però in questo caso, anche ascoltando i cittadini e dopo l'ampia discussione che è stata fatta, di cui ringrazio il Presidente, in questo caso voterò favorevolmente anch'io che avevo fatto la mia mozione, perché in questo caso secondo me la sicurezza viene prima di questi 7, 8, 10 posti a rotazione. Avevo chiesto, non mi ricordo se poi è stato acquisito, magari di sostituirli con posti in moto, in linea, però forse non ho presentato io l'emendamento e quindi mea culpa.
Grazie. No, prima di tutto volevo chiedervi di aggiornare anche i... No. Io volevo farmi... Noi come gruppo facciamo nostre le parole della consigliera Bonaccorsi, votiamo a favore e chiedo agli uffici di aggiornare sotto il gruppo di appartenenza. Grazie.
Va bene, grazie, che non si capisce più niente. Non vedo altri interventi, dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il documento azioni relative alla mobilità sicura via Sambuco. Chiuso la votazione con 27 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. L'ordine del giorno relazione azioni relative alla mobilità sicura in via Sambuco Milano è approvato così come emendato. Grazie, così anche le